Rivolgiamo la nostra attenzione alla parola del Signore e leggiamo nell'Evangelo secondo Luca, capitolo 15, dal verso 20, egli dunque si alzò e tornò da suo padre, ma mentre egli era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione. Corse, gli si gettò al collo, lo baciò e ribaciò. E il figlio gli disse: Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai suoi servi: Presto, portate qui la veste più bella e rivestitelo. Mettetegli un anello al dito e dei calzari ai piedi, portate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E si misero a fare gran festa. Ora il figlio maggiore si trovava nei campi e mentre tornava, come fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa succedesse. Quello gli disse: è tornato tuo fratello e tuo padre ha ammazzato il vitello ingrassato perché lo ha riavuto sano e salvo. Egli si adirò e non volle entrare. Allora suo padre uscì e lo pregava di entrare. State comodi. È un testo molto conosciuto. Ancora oggi sinonimo di situazioni analoghe, si dice a qualcuno che torna di nuovo indietro a casa propria, al proprio lavoro, alla propria scuola, dopo un tempo di assenza e di allontanamento: bentornato figlio il prodigo. È rimasto nell'immaginario collettivo questo racconto di Gesù, ma noi vogliamo di questo racconto prendere soprattutto una lezione spirituale. La lezione è l'accoglienza del prodigo. E vorrei dirvi che questa accoglienza fu prima di tutto un'accoglienza da parte del padre di compassione. Difatti, leggo al verso 20: dunque si alzò e tornò da suo padre, ma mentre egli era ancora lontano, ecco che suo padre gli andò incontro. Notate con me subito di chi è l'iniziativa. Non è tanto del figlio che torna, ma è del padre che gli va incontro. Dio ha delle iniziative di compassione per ogni uomo. Chi più chi meno ha sperimentato nel corso degli anni che Dio a un certo momento della vita gli è andato incontro, in un letto di malattia, in un posto gioioso, in un posto festoso, in un posto dove aveva delle difficoltà. Ma l'iniziativa è stata sempre di Gesù. È infatti scritto: non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi. Così noi osserviamo questo padre che accoglie con compassione il figlio prendendo l'iniziativa. Non assomiglia per niente a quei coniugi che poi, radicalizzando la situazione, a volte arrivano alle separazioni, ai divorzi, che dicono: ha sbagliato lui e lui deve prendere l'iniziativa. Notate invece il grande amore del Signore: ha sbagliato lui e io prendo l'iniziativa, perché Dio ci ama, perché Dio è buono, perché la sua bontà e fedeltà durano in eterno. È un padre amorevole che dice: ne ebbe compassione. E questo giovane prodigo che torna a casa accoglie e raccoglie l'invito del padre. Infatti corse, gli si gettò al collo, lo baciò, lo ribaciò. Era scritto nel libro del profeta Geremia: Efraim, una delle tribù ebree, è dunque per me un figlio così caro, un figlio prediletto. Da quando io parlo contro di lui è più vivo e continuo il ricordo che ne ho. Perciò le mie viscere si commuovono per lui e io per certo ne avrò pietà. Come vedete, il Signore con termini umani spiega il suo atteggiamento, spiega ciò che accade dentro di Lui, e con parole umane ci viene ricordato e spiegato che Dio prova compassione e commozione per ciascuno di noi. Fu allora che il figlio gli disse: Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non son più degno d'essere chiamato tuo figlio. Questo si chiama pentimento, è una iniziativa di Dio il pentimento. È scritto infatti: allora vi ricorderete delle vostre vie malvagie e delle vostre azioni che non erano buone, e avrete disgusto di voi stessi a motivo delle vostre iniquità e delle vostre abominazioni. La Bibbia in altri termini mostra un Dio dell'iniziativa, un Dio che fa il primo passo, ma questo Dio che fa il primo passo è anche un Dio che ci chiede di pentirci dei nostri errori e di allontanarci dalla nostra strada sbagliata. Forse Dio ti sta raggiungendo lì dove ti trovi, in questa sala, in fondo, all'ultimo banco in galleria, oppure qui davanti, dovunque tu sei, Dio ti sta guardando in questo momento e ti sta dicendo: figlio mio, io ti amo, voglio che tu mi dia il tuo cuore. Forse sei semplicemente per strada e la radio è accesa e stai ascoltando delle parole così insolite attraverso l'etere, oppure semplicemente ascolti queste parole attraverso un programma televisivo, non importa dove, non importa come questo accade, ma tutti sappiamo che è Dio che ci sta parlando. E infatti scritto: la sua parola corre velocissima. Gloria al Signore. C'è qualcosa che esclude i concetti umani. Egli è disponibile ad un rapporto di servitù invece che di figliolanza, ma il pentimento, la salvezza della nostra anima, in realtà è qualcosa di molto di più, di molto di più che chiedere a Dio pietà. È anche fede, fede per credere che l'accettazione che Dio ci farà non è quella dell'accoglienza di un servo, ma è quella dell'accoglienza di un figlio che viene e che viene al proprio Padre Celeste. Nell'andare al Signore non vogliamo avere paura, perché è scritto: nell'amore non c'è paura, anzi l'amore perfetto caccia via la paura, perché chi ha paura teme un castigo. Quindi chi ha paura non è perfetto nell'amore. Notate con me, questo padre, invece di accoglierlo tra i servi, si rivolge ai servi per dirgli di ammazzare il vitello ingrassato. Espressione che oggi a noi dice un po' pochino, perché non siamo più abituati a questo tipo di società, di modo di vivere, ma a quel tempo voleva significare: si fa festa. Voleva significare: l'abbiamo messo da parte di ingrassato per le occasioni grandi e importanti, questa è un'occasione grande ed importante, questo è il momento in cui tutta la famiglia adesso deve fare festa. Notate con me, come Dio dice a ciascuno di noi che è importante che non solo gli chiediamo perdono, ma anche che noi insieme possiamo avere questa fiducia che non ci tratterà da servi, ma che ci accoglierà da figli. C'è qualcosa di più che Dio fa. La Bibbia dice che il papà ordinò: portate qui la veste più bella. Letteralmente il testo originale ha la veste d'onore. Era quella che si riservava agli ospiti di riguardo. Infatti veniva tradotto la prima veste. Portate qui la prima veste. È una veste che indica la giustizia che Dio ci vuole dare. Ammesso e non concesso che qualche furbacchione riuscisse a intrufolarsi nel paradiso, beh, io desidero dirvi con grande chiarezza che non ci potremmo restare a lungo. Una delle parabole raccontate dal Signor Gesù parla di una cosa del genere e dice che quel padrone della festa, della casa dove si festeggiava, chiese all'intruso: amico, come mai tu sei qui e non hai la veste degli invitati? Dunque è una veste donata dalla prodigalità del padrone di casa, che è ricco e dà a tutti i suoi convenuti una veste. È la veste della giustizia, è la veste che ci dona Cristo, è la veste che ci fa apparire santi. In cielo non potremmo mai metter piede se non fosse per la veste che la giustizia di Cristo ci ha procurata. Si tratta della veste che Egli ci dà a indicare che siamo stati lavati, imbiancati, purificati nel sangue dell'agnello. E poi ordinò anche: mettetegli un anello al dito. Era un simbolo di reinserimento, quello là, di autorità. Infatti il faraone, per esempio, mise un anello al dito di Giuseppe per indicare che lui era il suo primo ministro, il gran visir d'Egitto. Ma vorrei dirvi che la lezione va avanti e dice che egli fu anche rivestito di calzari ai piedi. Vi ricordo che gli schiavi e i servi non portavano calzari, ma la Bibbia dice: mettete come calzatura ai vostri piedi lo zelo dato dal Vangelo della pace. È importante che noi ci rendiamo conto di come Dio ha qualcosa da darci. Dio ci vuole dare i suoi calzari. A che serve tutto questo modo simbolico di parlare? A insegnarci che Dio ci vuole al suo servizio e che ci vuole far andare dove lui vuole e che ci vuole far predicare il Vangelo secondo le sue indicazioni, e noi non vorremmo mai tirarci indietro. Ci sarà una ricompensa in questo modo di vivere, pastore? Sì, è scritto: come son belli i piedi di quelli che annunziano il Vangelo. Alleluia. Siamo grati al Signore di avere un padre così buono che ci accoglie in questa maniera. E poi ordinò: portate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa. Questo vitello ingrassato ci parla di qualcosa, prima di tutto di sacrificio, e poi di banchetto, e poi di soddisfazione, e poi di comunione. Ci parla di sacrificio perché è scritto: non siete stati purificati in altro modo che con il prezioso sangue dell'agnello, preordinato avanti la fondazione del mondo. Per noi Gesù è stato negli ultimi tempi manifestato in nostro favore. Egli è così quel vitello ingrassato messo da parte per anni, che Dio ha riservato per il sacrificio dei nostri peccati. E poi questo vitello ingrassato parla di soddisfazione. Sfido chiunque a rimpiangere i baccelli, che i porci che pasturava mangiavano e che lui non poteva avere. Quando si vide davanti quella grossa bistecca, non fiorentina, ma certamente doppia e spessa, egli non credo che ebbe rimpianto per il vecchio lavoro e il vecchio cibo. Quando si vide davanti quel gustoso sapore della carne, egli disse: ah, finalmente sono di nuovo a casa. Mi piace considerare con voi oggi che egli non solo ebbe soddisfazione, ma anche comunione. Perché papà non disse: preparate da mangiare per me mio figlio, ma disse: rallegriamoci insieme. Perché ricordo a tutti che cristianesimo è comunione. Un cristiano che non viene in chiesa non è un cristiano completo, è un cristiano parziale. La chiesa del Signore è fondata sul principio della comunione. È infatti scritto: ammazzatelo, mangiamo e rallegriamoci, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita. Gloria al Signore. C'è sicuramente qui qualcosa in questa accoglienza del Padre che ci commuove, che ci ricorda che così Dio accoglie noi. Ma è anche descritta in questo episodio che abbiamo letto l'accoglienza del fratello maggiore al prodigo. voi vi aspettereste che un fratello sia contento del ritorno del proprio fratello minore a casa. E invece no, dice il verso 28, si adirò e non volle entrare. Allora suo padre uscì e lo pregava di entrare. C'è chi ha voluto vedere in questo figliol prodigo adirato per il ritorno del fratello minore che ha sperperato i beni, ma che è comunque lì a casa, che è comunque tornato al Signore, una figura spirituale. E cioè vedere nel figlio maggiore la figura degli angeli e nel figlio minore prodigo quella degli uomini. A noi sembra una interpretazione sbagliata, perché questi angeli non si arrabbiano affatto per un peccatore che torna, tant'è che è scritto che gli angeli del Signore si rallegrano in cielo per un peccatore che si ravvede. Così qualcun altro ha pensato che il fratello maggiore sia la figura dei giudei e il fratello minore la figura degli stranieri, dei pagani, ma ci sembra difficile, perché il concetto di credenti non giudei che si sarebbero convertiti è spiegato nella teologia biblica solo da San Paolo in poi, e ancora non siamo a quel livello. Probabilmente la più semplice spiegazione è che il fratello maggiore è arrabbiato per il ritorno del minore è la figura dei farisei, e che il fratello minore tornato, il prodigo tornato, è la figura dei pubblicani. Chi sono? I farisei erano i rappresentanti di una delle sette di quel tempo. Erano amanti di una religiosità esteriore piuttosto che interiore. I pubblicani erano quelli che esigevano le tasse, categoria mai amata allora e per la verità credo neanche oggi. È così che, secondo parola, secondo la Bibbia, noi troviamo questi peccatori dichiarati, questi pubblicani che andavano a Gesù criticati per il loro pentimento, e invece i santissimi farisei, con una religiosità tutta propria e esteriore, disturbata dall'accettazione dell'amore di Dio da parte dei più miseri. Ma abbiamo una buona notizia per voi: Dio ci ama tutti e Egli ha cura di tutti noi, sicché oggi noi possiamo con fiducia affermare che Dio ci ama, che Lui è buono, che non c'è un uomo, una donna troppo peccatore, peccatrice, che non c'è niente che abbiamo fatto che Dio non possa perdonare. Il maggiore lo rifiutò come i religiosi oppositori, lo rifiutò come i religiosi apparenti. Quella danza, quella musica, quell'entusiasmo, diciamo la verità, gli sembravano stonati. Non era proprio il caso di far suonare la banda musicale, il complesso, per questo figlio che ha dilapidato tutti i suoi averi, si è appropriato addirittura dei beni anzitempo e poi addirittura li ha sperperati. Ma desidero dirvi che l'amore di Dio è molto più grande dell'amore che noi possiamo ipotizzare ed immaginare. Apriamo e chiudiamo una parentesi per dire qualcosa. Non importa chi danzava e chi suonava, forse i servi, oppure delle donne a pagamento, come nei funerali di quel tempo si usava fare, ma una cosa è certa: laddove la gioia non è del fratello maggiore, figura di un religioso esteriore, laddove la gioia non è quella di servi eventualmente pagati per farlo forzatamente, certamente la gioia era condivisa da due persone, dal padre e dal figlio minore tornato. Sicché che ci importa di quel che pensano gli altri? Quel che ci importa è che Dio ci ama e noi desideriamo stringerci a Lui per avere questo rapporto di comunione. Il fratello maggiore lo rifiutò come i religiosi legalisti fanno. Cosa è un religioso legalista? È un religioso che fa la distinzione tra quello che è giusto fare e quello che non è giusto fare, vive tra un sì e un no, è lì a fare l'elenco del giusto e dell'ingiusto, è lì a ripetere a destra e a sinistra: questo non si fa, questo si fa. Ma non abbiamo bisogno di un lungo elenco delle cose giuste e ingiuste, di un elenco dell'indice dei libri e delle cose proibite. C'è già nella nostra vita un sentiero che ci guida alla verità, ed è la Bibbia, la parola del Signore. Non abbiamo bisogno di nessuno che ce lo venga a dire. Notate come però questo padre è così buono da amare un figlio peccatore che torna e anche amare un figlio religioso solo apparente. Così c'è speranza al Calvario per tutti noi. Anche lì suo padre uscì e lo pregava di entrare. L'iniziativa è ancora di questo padre amorevole che ha abbastanza cuore grande per tutti quanti loro. Avere un rapporto religioso vuol dire avere un rapporto schiavo-padrone. Io sto qua da tanti anni, non ho mai dato mai un capretto per festeggiare, ma figlio mio, tutto quello che è mio è tuo. Tu non avevi nessun permesso da chiedere per consumare un capretto, bastava andare semplicemente nel gregge, prenderlo, prepararlo e cibartene. Perché non lo fece? Perché alcuni concepiscono il rapporto con Dio come un rapporto che chiede continuamente permesso. Ma noi siamo i figli di Dio, e se siamo eredi di Dio siamo coeredi con Cristo, e se siamo i figli di Dio siamo i fratelli minori di Gesù. Grazie Signore per questo grande amore di cui siamo oggetto. E questo padre che gli dice: sei sempre con me e ogni cosa mia è tua. Ma infine, concludendo, noi qui vediamo anche l'accoglienza della Chiesa ad ogni figlio il prodigo. Nessuno ci chiederà mai quali sono i peccati che hai commesso prima di venire qua. Se qualcuno sente il bisogno di confidarsi, lo fa pure, ma non perché questo è pregiudizievole per essere ammessi in Chiesa. La Chiesa accoglie ogni figlio il prodigo che torna a Dio e che viene al Signore, lo accoglie come fratello. Non si distingue nella scrittura tra quelli che accettarono la parola e furono battezzati, quale posizione sociale avevano, quale sesso avevano, quale istruzione avevano. Semplicemente facevano il battesimo e tutti erano considerati eguali fratelli. Eguali fratelli, eguali figliuoli. Perché vi ricordo che nessuno tra noi era membro della famiglia di Dio. Non avevamo dei natali tali da rivendicare tutto questo, ma vorremmo farvi comprendere che tutti quanti saremo ammessi come figli di Dio. Che fare, pastore, per diventare figlio di Dio? A tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figlioli di Dio. Alleluia. E quando un uomo accetta Gesù, allora qualcosa succede. Prima di tutto, un nuovo abitatore in noi. Cristo vive in me. Una nuova vita in noi. Se uno in Cristo è una nuova creatura. Un nuovo cuore sensibile al posto di quello di pietra insensibile di una volta. E ancora, un nuovo spirito che ci verrà dato dal Signore stesso. E ancora un nuovo uomo che ci permetterà di spogliarci del vecchio e di rivestirci del nuovo. Questo ci concederà delle nuove emozioni, dei nuovi sentimenti riguardo al peccato, delle nuove opere, un nuovo amore, una nuova vittoria. E tutto questo sarà possibile soltanto perché c'è nel cuore di Dio il proposito di accogliere ogni figliol prodigo, ogni peccatore che torna a lui pentito. Abbiamo visto l'accoglienza del prodigo nel padre, nel fratello maggiore, nella Chiesa. Desideriamo in questo stesso momento tornare a Dio, chiedergli perdono, e certamente lui lo farà, perché Dio è buono e la sua benignità dura in eterno. Alziamoci all'impiedi.